Bene, allora iniziamo rimanendo pure seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, bentrovati. La volta scorsa con Zoom, almeno per chi ha potuto seguire, comunque le registrazioni poi sono sul sito gesuitipari.it, abbiamo concluso il primo capitolo. Oggi cerchiamo di andare avanti sul secondo. Sono quattro capitoli, per cui non ce la faremo. E ecco, di questa lettera così vivace, così per certi versi intima, nel senso di questa relazione che c'è appunto tra Paolo e la comunità dei cristiani di Filippi, a cui lui si indirizza scrivendo questa breve lettera, però dove in qualche modo il suo cuore è una persona che è in carcere, ricordate, e che scrive a questa comunità che gli è stata particolarmente vicina, l'unica comunità da cui lui ha accettato un aiuto materiale, economico, e un aiuto anche concreto di questo Epafrodito che noi vedremo nei capitoli finali della lettera, che è quello che la comunità ha inviato per aiutarlo nel suo stare in carcere e che Paolo rimanda alla comunità insieme a questo biglietto, a questa lettera che stiamo appunto leggendo. E questa occasione permette a Paolo di comunicare su dei temi fondamentali della vita cristiana, possiamo dire così. E appunto alla fine del capitolo secondo Paolo richiamava i filippesi a comportarsi, alla fine dice soltanto comportati in maniera degna del Vangelo di Cristo, appunto perché sia venendo, sia che io senta di voi, senta che siete salvi combattendo unanimi per la fede del Vangelo. E dicevamo appunto di questa vita cristiana che è una vita appunto che assume il combattimento. Dicevamo appunto la vita cristiana come una lotta continua, una lotta continua che si fa prima di tutto nel cuore, e dove appunto noi sentiamo che nel nostro cuore c'è una lotta tra la parte del nostro cuore che ha aderito al Signore Gesù e al suo Vangelo e quelle parti del nostro cuore che sono ancora incredule e peggio idolato. Cardinal Martini, una volta quando era ancora vescovo di Milano, incontrando i suoi preti prima del Natale, nel tempo dell'Avvento, ormai nell'approssimarsi del Natale, diceva quando nella messa natalizia vedrete tanti natalini, sappiamo che i natalini sono quelli che si vedono solo a Natale, poi non si vedono più, allora diceva non arrabbiati, ma guardateli con simpatia a partire dal non credente che in. Per cui allora ecco, no, c'è questa lotta che si fa nel cuore, sostenuti dallo spirito, e poi c'è una lotta che facciamo ogni giorno con i nostri fratelli e sorelle, senza giudicarli, no? Ma una lotta in un mondo che anche questo ha idolatrie, incredulità, e quindi c'è una battaglia da assumere. Assumendo che questo comporta anche un soffrire con Cristo. Vedete, perché vi è stata fatta la grazia riguardo a Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete veduto in me e che ora sentite in me. Vedete, Paolo parla ai suoi fratelli e si pone anche un po' come esempio. Che da una parte potremmo cogliere un po' quasi come un po' più di orgoglio, ma lui in qualche modo sente anche quello di la responsabilità di essere stato in qualche modo padre, padre e fratello di questi cristiani che appunto ha incontrato, che hanno aderito al Vangelo, no? Quindi assume la responsabilità e quindi sente in qualche modo anche di proporsi per quello che è il suo sforzo di essere discepolo del Signore. Lui esempio, e vedremo che l'esempio che poi proporrà Paolo, naturalmente, a cui invita i suoi fratelli a guardare, è l'esempio di Cristo. Capitolo 2. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche incoraggiamento di amore, ricordate che stiamo leggendo una versione più letterale rispetto al testo che abbiamo nella CEI, nostra Bibbia CEI. Se vi è qualche compassione viscerale e qualche misericordia, vedete, tornano questo amore viscerale di cui Paolo ha parlato, queste viscere di misericordia, di cui tante volte si parla nell'Antico Testamento, prima di tutto riferite a Dio. È interessante che nonostante una cultura maschilista, ancora molto di più della nostra, che pure c'è, nell'Antico Testamento, poi a volte Dio lo si narra attraverso l'esperienza femminile. Perché le viscere di misericordia sono un po' le viscere uterine, quelle che naturalmente voi donne potete sentire, di un sentire profondo, no? Che noi uomini non abbiamo, no? Cioè, e quindi lo si proietta su Dio, cioè si narra l'amore di Dio attraverso una figura femminile, no? Interessante. Dice, se vi è qualche compassione viscerale, qualche misericordia, allora rendete piena la mia gioia con un medesimo pensare, avendo lo stesso amore, essendo unanimi e pensando la cosa unica. Attenzione, dietro queste parole intuiamo che questa comunità di Filippi, a cui Paolo è legato, che ama, da cui è amato e che loda in tante cose, ci sono dei problemi. E questi problemi sono legati a dei dissidi tra loro. La fatica della fraternità, che poi è il nostro problema. È il problema del nostro mondo. Lo vediamo drammaticamente nelle immagini che ogni giorno entrano delle guerre e della guerra che abbiamo vicina, ma di ogni realtà umana. No, dove ci sono degli uomini ci sono problemi. E uffici, famiglie, partiti politici, no? Chiese, comunità ecclesiali. E quasi come appunto la problematica che si narra dall'inizio nella Bibbia, dei primi grossi problemi, no, dopo la rottura della relazione con Dio in Genesi 3 e Genesi 4, che è in Abel. Allora, ecco, dice, lui lo prende in positivo, dicendo appunto, se ci sono quest'amore, questa, no, che in circolo tra noi, rendete piena la mia gioia, avendo lo stesso amore, prima di tutto, un medesimo pensare, avendo lo stesso amore, essendo unanime e pensando la cosa unica. Attenzione, qui non Paolo non sta parlando di una unità che si fa nella massificazione, oppure nel pensare unico, nel senso che intendiamo un solo modo, una sola visione, eccetera. Qui è piuttosto uno stile di pensare. Uno stile di pensare che poi lui adesso ci dirà qual è, facendo riferimento a Cristo, no? Che cerca fratelli e sorelle. Cioè che di fronte alle difficoltà che ci sono, pensate Gesù anche ai suoi discepoli, non dice non abbiate nemici, dice amate i vostri nemici. Cioè quasi come dire, lui sta per scontato, come anche nella nostra vita, che a volte poi capita di vivere in inimicizia. Quindi il problema non è pensare di avere un'umanità, no, che appunto, no? Siamo una comunità cristiana, queste cose non devono accadere. No, siamo uomini e donne che seguiamo Gesù Cristo, ci sono queste cose. Qual è il nostro pensare che dovrebbe essere? Che tutti cerchiamo di dire come poterle superare, come poterle portare, no? Come poterle sopportare quando queste non si risolvono. Perché poi non è detto che le cose tutte si risolveranno. Pensate, lo stesso Paolo che dice questo è quello che negli Atti degli Apostoli, a un certo punto, in riferimento a Barnaba. Barnaba è una figura molto importante nella Chiesa antica, negli Atti degli Apostoli ce ne parlano, che pensate sarà quello che rimetterà in gioco Paolo. Cioè Paolo, dopo la sua conversione, così ci narrano gli Atti degli Apostoli, andrà a Gerusalemme e la comunità cristiana che aveva sentito parlare di questo convertito non gli credeva, sospettava di lui, perché diceva non è che questo sta facendo l'infiltrato, no? Che fa finta di convertirsi in realtà per scoprirci, quindi sospettavano di lui e sarà Barnaba chi farà da mediatore e permetterà a Paolo di incontrare la comunità. Poi cosa succederà? Che come succede spesso nei neoconvertiti, i neoconvertiti hanno avuto un'esperienza del Signore, però la mentalità è ancora da convertire. Per cui Paolo fa casini e dice agli Atti degli Apostoli che la comunità cristiana lo accompagnò al porto e lo fece partire verso Tarso. E l'autore degli Atti, Luca, dice la comunità cristiana di Gerusalemme era quindi in pace. Per cui il ritiro che doveva essere Paolo. E Paolo sarà lì a Tarso per 10 anni. Pensate, sarà poi Barnaba, insieme ad altri, che sarà chiamato ad Antiochia, Antiochia di Siria, nel nord, che quando vedrà crescere la comunità e sentirà che ha bisogno di gente che aiuti la comunità cristiana a crescere, si ricorderà di Paolo e lo andrà a prendere. E quindi ci sarà Paolo, grazie a Barnaba. Però più avanti, a un certo punto, per un dissidio che scoppiò tra Barnaba e Paolo, a partire da un certo Marco che avevano portato con sé in un viaggio, ma questo poi se n'era tornato. E sta cosa probabilmente non era piaciuta a Paolo. Quando, partendo per un altro viaggio missionario, e Barnaba vuole portare Marco, Paolo no, il dissidio fu così grande tra loro che ognuno prese la sua strada. E gli Atti non ci dicono che si rincontrarono. Per cui non dobbiamo neanche essere, come dire, idealisti che tutto risolveremo. E forse siamo chiamati alcune cose a portarle, non a risolvere, e a trovare la giusta distanza che ci permetta di andare avanti. Nel Regno dei Cieli tutto sarà risolto, ma su questa terra ciò che è possibile. Non fate nulla per rivalità o per vanagloria, ma con sentimenti di umiltà, considerando gli altri come superiori a sé, non guardando ciascuno a sé, ma ciascuno degli altri. Vede, Paolo poi scende anche proprio in qualche indicazione più concreta, no? Non fate nulla per rivalità. Lui l'aveva già accettato, vi ricordate quando aveva detto nei versetti precedenti che il fatto che lui era in carcere aveva mosso alcuni a sostituirlo, cioè nell'annunciare il Vangelo, però aveva mosso alcuni ad annunciare il Vangelo per rivalità con Paolo, no? Ce l'avevano con Paolo, Paolo era stato messo da parte, finalmente loro potevano annunciare il Vangelo. Tanto che Paolo dice, va bene, ma poi alla fine, che lo facciano per rivalità o che lo facciano per mossi da buoni, quello che conta è che il Vangelo sia annunciato. Quindi torna questa cosa della rivalità, o per vanagloria, no? Ma con sentimenti di umiltà. Attenzione, l'umiltà di cui parla Paolo, perché l'umiltà è qualcosa che nei nostri linguaggi è un po' difficile, no? Cioè, perché uno dice... cerchiamo di essere umili, no, non so cosa abbiamo in testa, poi cosa ci viene pensando essere umili, no, eccetera. Poi se uno dice hai visto come sono umile, parte male, no, cioè già non è più umiltà. Cos'è sta umiltà? L'umiltà è biblicamente in qualche modo è assumere il proprio humus, è assumere la propria terra. Cioè quello che poi Paolo dirà, no, di avere ciascuno una giusta considerazione di sé, in quello che siamo e in quello che non siamo. In quello che la nostra vita è, con la sua finitudine. Con la sua finitudine. Per cui riuscendo a guardare l'altro che è diverso da me e che ha doni diversi dai miei, non con invidia, con rivalità o vanagloria, no? Ma in qualche modo, come dire, godendo dei beni che l'altro ha, quando tutti quanti i nostri beni li giochiamo, no, per il Signore e per il Vangelo. Ricordate la parabola dei talenti, no? Uno padrone da 10, a uno ne da 5 e a uno ne da 1, no? È così? È così? Nel senso, io vedo dei miei confratelli gesuiti che parlano 6-7 lingue così, io che parlo l'inglese in maniera proprio da sopravvivere e ormai mi sono rassegnato, perché non faccio neanche, all'inizio era un po', come dire, quando andavo in Terra Santa e ero lì, cercavo di dire quello che sbagliavo, poi a un certo punto me ne sono fregato, ho detto, l'importante è comunicare, quindi parlo l'inglese malissimo, e guardo chi invece lo parla molto bene, no? Ora, è così, alcuni di noi hanno più doni e altri ne hanno meno, l'importante però qual è, come nella parabola dei talenti, che a quello che ne ha avuto uno solo, il padrone cosa ti dà? Perché non l'hai commerciato? Cioè quello che noi abbiamo, 10, 5, 1, l'importante è giocarselo nella vita. Dove allora colui che ne ha 10, io che ne ho 1, sono ben contento che i suoi 10 possano essere commerciati nella vita. E guardate, in questa cosa come superiori a sé, risuona anche il Salmo 130. Quel salmo corto, molto breve, che dice: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi superiori alle tue forze, ma sono come un bimbo spezzato in braccio a sua madre. Attenzione, un bimbo spezzato, dove c'è stata ostacolo. Cioè, quindi, allora, poter come dire, cercare quello che a noi è possibile. Come sappiamo, molti deliri di potenza o no, cose che poi risultano anche sbagliate, sono proprio anche di ricerca di qualcosa che poi è staccato da noi, dalla nostra realtà. E allora ecco, e vedremo ancora cosa significa l'umiltà. Abbiate in voi quel pensiero che si deve avere in Cristo Gesù. Quel pensiero, quell'ideale, quello stile, quel pensiero, qui Paolo intende dire, stiamo parlando, ricordate, ha detto comportatevi da cittadini del Vangelo, eccetera, no? Quel pensiero è un po' quell'idea che ci guida nella realizzazione della nostra vita. Cioè della serie che magari quando eravamo bambini ci dicevano ma tu che vuoi fare da grande, no? E noi avevamo un pensiero di che cosa volevamo realizzare di noi. Bene, da adulti qualcosa abbiamo realizzato, altro no, e la domanda è sempre che cosa vuoi realizzare di te? Nella vita che hai, che il Signore ci doni giorni davanti per quello che sarà, che cosa vogliamo realizzare di noi? Che pensiero abbiamo sulla nostra vita? Allora Paolo dice, voi che siete cristiani, siete in Cristo, abbiate in voi quel pensiero che ha mosso, che deve avere colui che è in Cristo Gesù. È perché quello che ha mosso Cristo Gesù nel realizzare la sua. E dice lui che essendo in forma di Dio non considerò una preda il suo essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo forma di schiavo, divenuto simile all'uomo e dall'aspetto trovato come uomo, abbassò se stesso diventando obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo superesaltò e gli diede il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che il Signore è Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Vedete, questo inno è quello che conosciamo come l'inno cristologico. Che tutti gli studiosi sono d'accordo che non è di Paolo. Cioè, qualcuno magari ipotizza che possa essere anche di Paolo, che però la maggioranza dice che Paolo lo prende, lo ha trovato e lo inserisce. E quindi, attenzione, è molto interessante perché gli studiosi dicono non è di Paolo? Perché, per esempio, non si ritrovano delle tematiche che tante volte sono quelle di Paolo. Cioè la giustificazione per la fede, e non si parla della risurrezione di Gesù, e per cui con molta probabilità è un inno precedente e che forse era usato dalla liturgia dei primi cristiani. Qualcuno ipotizza anche che poteva essere un inno che colui che stava per essere battezzato proclamava, quindi nell'ambito del battesimo. Interessante, questa lettera, siamo negli anni 50, 52-53 dopo Cristo, e Gesù muore, e per noi cristiani risorge, nel 30 dopo Cristo, una data abbastanza probabile, su cui ci sono studiosi che l'hanno formulata, non l'hanno fatta così. Fra l'altro, ecco, no, Gesù, come sapete, nasce prima di Gesù, cioè nel senso che nasce prima della morte di Erode. Erode muore nel 6-4 avanti Cristo, Gesù nasce prima. Quindi se muore il 30, Gesù può aver vissuto sui 37-38 anni. Questa è l'ipotesi che va per la maggiore. Ve lo dico perché tra un mese, quando giocherete a tombola, uscirà il 33, e qualcuno dirà gli anni di Cristo, allora voi naturalmente non è che potete fare lì una discussione teologica e spiegare questo qui, che non è così, sorriderete e andrete avanti. E scusate questa, ma invece quello che è importante è che se questo inno è precedente a Paolo, significa che è della primissima comunicazione. Già siamo 20 anni più o meno dopo la morte e la resurrezione di Gesù. Quindi questo è ancora precedente a... Quindi siamo proprio ai primi, la prima comunità cristiana in cui vivevano ancora molti che l'avevano conosciuto. Gli apostoli, le discepole, gli uomini che avevano... In un contesto giudaico-cristiano. Infatti il Salmo, cioè l'inno, risente molto di questo, no? Di un'impronta giudaico-cristiana. Perché la prima comunità cristiana erano tutti giudei. E allora, notate, no? Questo, ecco, Paolo pone l'esempio. Prima si era posto lui come esempio, ai suoi fratelli, adesso dice lui è l'esempio. Per avere quell'umiltà che ci permette di guardare agli altri, riconoscendo i doni che ciascuno ha, non sopraelevandosi a loro in quella... no, in quella gara che tante volte è nella vita umana, no? Cioè, chi è meglio tra noi? Pensate che anche nel Vangelo di Marco, quando Gesù sta andando a Gerusalemme e cerca di preparare i discepoli a quello che gli accadrà, nel capitolo 9 Gesù fa una catechesi dicendo: guardate che il figlio dell'uomo salirà adesso a Gerusalemme, lì sarà preso, soffrirà molto, sarà ucciso, e il terzo giorno. I discepoli, come tutta reazione, non dicono nulla, e si mettono a parlare di altro. Arrivati a casa, Gesù, che aveva orecchiato, gli dice: di cosa stavate parlando lungo la via? Ed essi tacevano. Come i bambini quando sono presi con le mani, no? Ehi, che stai facendo? No? Per la via avevano discusso di chi tra loro fosse il più grande. Appunto, è quello che nella Chiesa, il nostro mondo lo fa e lo facciamo anche noi. Una volta erano gli ordini religiosi che disputavano, sono meglio i domenicani, i gesuiti, la risposta si sa. Poi dopo sono stati i movimenti, l'epoca neocatecumenali, l'azione cattolica, il rinnovamento, no? Ma poi vediamo che basta anche in una parrocchia, no? Dove ciascuno cerca di emergere. Allora invece è quella gara alla valorizzazione dell'altro. Ciascuno tranquillo quello che è e di quello che non è. E guardando Gesù, che notate in questo inno poi ci sono due movimenti. Il primo momento è quello della kenosi, dello svuotarsi, e il secondo movimento è quello delle superesaltate, di Dio che lo superesaltò. Cioè, in qualche modo, vedete, anche se non si utilizzano le parole, si parla della passione, morte e risurrezione, della vita del Signore, che è stata, poi si conclude nella sua passione, morte e nella risurrezione. E allora questo Gesù, Cristo, l'atteso, Messia, lui che essendo in forma di Dio non considerò come una preda il suo essere uguale a Dio. Attenzione, è un testo antichissimo, dove già in qualche modo si credeva che, già nella tradizione ebraica, si credeva che il Messia era da sempre con Dio. Quel Messia che stiamo attendendo e che non è ancora arrivato, è da sempre. Per cui i cristiani hanno riconosciuto che lui è il Messia, per cui lui era con Dio. Essendo uguale a Dio, non considerò una preda, è qualcosa che sia un privilegio per sé, da goderne in maniera individualistica, ma svuotò se stesso, abbandonò il suo essere uguale a Dio, prendendo la forma di schiavo, facendosi ultimo. E non soltanto uomo, no? Ma vedete, per liberare in qualche modo noi uomini da quella malattia mortale che abbiamo, che ci fa pensare che per vivere bisogna emergere a qualunque costo, e in qualunque modo sugli altri. Dove la vita è una gara in cui vince solo uno, gli altri perdono tutti. E allora in qualunque modo io devo vincere. Non esiste che non vinca. Usando ogni cosa e anche ogni persona per emergere. Questa è la nostra. Il pensiero. Che fra l'altro ha a che fare proprio con quella immagine perversa di Dio che il serpente nel giardino di Genesi 3 comunica a Eva e ad Adamo, no? Un Dio che tutto è suo e tutto è lui. Il Dio della concupiscenza, che tutto vuole avere e tutto vuole essere. Notate che quando poi, interessante, no? Quando poi Eva, credendo al serpente, alla menzogna antica, si fida di lui e va a mangiare dall'albero. Ricordate la menzogna, il serpente aveva detto: se tu ne mangerai, diventerai come Dio, conoscendo il bene e il male. La donna si fida, mangia dell'albero e non diviene come Dio. Anzi, va in crisi anche la relazione con l'uomo, perché prima erano tutti e due nudi e non ne provavano vergogna. Dopo essere stata ingannata, l'uomo e la donna si coprono, non riescono più a guardarsi. E vedete, non diventa Dio, non diventa Dio. Se Pietro aveva detto ne mangerai, diventerai Dio. Lei ne mangia e non diventa Dio. E un'interpretazione che per alcuni anni avevo preso negli studi, eccetera, e che proponevo, commentando quel brano, diceva non diventa Dio. Perché non diventa Dio? Perché non siamo Dio. Perché Dio è Dio e noi siamo creature. Come dire, tacci, che puoi fare? Quello sei. Però poi, continuando a studiare, anche con alcuni autori che mi hanno illuminato, ho colto che questa risposta è ancora del serpente. Non è giusto. Perché quel Dio che ti costringe a starci, perché lui sta nei cieli, tu sei creatura e devi morire. Questo è il Dio del serpente. Loro non diventano Dio, perché quel Dio che vuole tutto lui e vuole essere tutto lui, non esiste. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che condivide quello che ha e quello che è. Quel Dio di cui parla il serpente della concupiscenza non esiste. È una perversa immagine. Dio vero è Dio che si svuota, che per liberarci da questa insogna, no, che per vivere bisogna emergere, prende l'ultimo posto. Il cammino del Signore è un cammino di discesa negli inferi della condizione umana, prendendo l'ultimo posto. E lui lo dice anche a noi, perché ai discepoli Gesù dirà più volte, dirà, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti. È il servo di tutti. Non c'entra sta cosa. La malattia è ancora l'opera dei nostri cuori. Per cui anche noi tante volte pensiamo, no? Ma il Signore svuotò. Divenuto simile all'uomo e dall'aspetto trovato un uomo. Pensate, qui anche poi il commento che sto leggendo e poi che sto cercando di condividere con voi dice in maniera interessante, ma è molto, dice Gesù abbandonando il suo essere Dio si fece tanto uomo che dimenticò di essere Dio. Lui lo era, ma non lo sapeva. Attenzione, qui sto toccando una cosa che la metto lì, è una grande problematica, perché la problematica è che coscienza Gesù aveva del suo essere. È una problematica su cui teologi si discutono, che stasera non voglio assolutamente risolvere, però che voglio buttare lì. Perché è molto interessante, perché per esempio nei Vangeli sinottici Gesù parla di sé come figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, è figlio dell'uomo, eccetera. E figlio dell'uomo in ebraico significa anche semplicemente uomo. Però ricorda anche quel figlio dell'uomo nel libro di Daniele che verrà alla fine dei tempi. Quindi rimane... Però è interessante anche semplicemente almeno coglierla come ipotesi, no? E che Gesù ha lasciato, no, il suo, tanto il suo essere Dio, si è svuotato di questo, che umanamente, che ha vissuto una vita umana come ciascuno di noi. Vedete Martini, per esempio, anche rispetto alla passione, diventando obbediente fino alla morte di croce, lui dice, per esempio, che anche Gesù nel Getsemani ha vissuto l'avvicinarsi della morte violenta e giusta che stava per venirgli addosso, come la vivrebbe ciascuno di noi. E non è come la canzone di De André nella Buona Novella che noi conosciamo, no? Che in qualche modo quando dice anche a Maria, vabbè, tu adesso piangi, ma sai che tra tre giorni tornerà dalla tomba, no? Cioè anche lui lo sapeva, che, eccetera, no? Lascia un po' piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte, no? Allora è interessante che quindi questo lasciare per vivere una vita umana così piena che narra perché pensate poi è la vita del Signore, la sua vita umana che ci ha narrato il vero volto di Dio, la sua vita umana offerta a noi, la sua vita umana offerta a noi. Ed è interessante perché poi questa vita umana offerta è stata la sua liturgia, è il suo, la sua preghiera a Dio. E ricordate che Gesù era un laico, e era un laico perché non apparteneva alla tribù di Levi, no, i Leviti erano quelli che erano poi presi per diventare sacerdoti. Gesù apparteneva alla tribù di Giuda e quindi la maggioranza della sua vita, la stragrande maggioranza della sua vita, lui l'ha vissuta, no? Come tu, lavorando, stando con gli altri, no? Predicando, facendosi vicino agli ultimi, malati, volendo bene, ma e quella è stata la sua liturgia. Noi cristiani abbiamo riletto la figura di Gesù in chiave sacerdotale nella lettera agli Ebrei, dicendo che lui non è stato sacerdote alla maniera di Aronne, e quindi i sacerdoti che nel Tempio si occupavano della liturgia e quindi dei sacrifici, ma alla maniera di Melchisedec, questo personaggio che quel re di Salem, no, a cui Abramo offre delle primizie, di cui si sa pochissimo. Ma per dire che quindi la liturgia che il Signore ha offerto è stata la sua vita quotidiana. Da cui dove voglio arrivare? Voglio arrivare che la liturgia che noi cristiani facciamo non è principalmente la messa, è la nostra vita di ogni giorno. Nella messa noi raccogliamo la nostra liturgia, no? La offriamo a Dio e da Lui, in Lui, ne riceviamo linfa nuova, vita nuova, e come dire, è culmine della vita cristiana e fonte, dice il Concilio, no? Ma questo mi sembra interessante, la nostra liturgia è quella che viviamo ogni giorno, e noi siamo un popolo sacerdotale, tutti quanti, donne comprese, nella vita, nell'offerta quotidiana che facciamo della nostra vita, in Cristo Gesù. Mi sembra almeno importante, no? Proprio per mettere la messa al posto di Gesù. La messa al posto di Gesù. Dove la messa è il culmine di una liturgia che è il quotidiano. E allora notate, no, ecco, questo suo svuotarsi diventando obbediente fino alla morte di croce. Obbediente nel senso di stare sotto la sponda. L'obbedienza va con la sponda, no? E l'obbediente, la vera obbedienza si fa nella libertà. Chi è libero può obbedire. Lo schiavo non può obbedire. Che obbedienza può fare? Soltanto colui che è libero può porsi sotto la sponda di una parola a cui dà fiducia. E vedete, Gesù è stato obbediente al Padre, no? Nel credere fino in fondo alla sua parola che lo invitava a narrare a noi, a tutti, anche a coloro che lo hanno rifiutato fino a ucciderlo, che lui, Padre, Padre di tutti. Anche di chi lo rifiuta. Il Padre. Per cui anche il mio nemico, il mio fratello. Perché se Dio è il Padre di Dio, anche il mio nemico che non riesco a sopportare, verso cui sento odio, mi rimane l'odio, mi rimane che non riesco a sopportare, però ci metto insieme, mia sorella. E allora in questa esaltazione di colui che appunto si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, e loro sapevano bene cos'era la morte di croce. Noi non abbiamo, grazie a Dio, percezione della brutalità della croce, no? Per noi la croce è diventato un oggettino, un gioiello, no? Qualcosa che viviamo bellina, eccetera. Per cui quando parla della croce, figliati sta croce, va, figliamoci sta croce, è così, no? Ma coloro che hanno scritto quest'inno sapevano cosa i romani facevano. E sapevano che era un supplizio di essere appesi nudi come animali al macello. Per cui lui si è fatto, uno di noi si è fatto solidale con noi fino ai macellati della terra, fino a tutti quelli che sono carne da macello, no? Per altri loro fratelli, sono i loro aguzzini. E allora in questo svuotarsi Dio lo esalta, dando la resurrezione, dandogli il nome che è al di sopra di ogni nome. Attenzione, dandogli il nome che è al di sopra di ogni nome. Qui si parla del nome di Dio. Per gli ebrei il nome, ancora oggi, per gli ebrei credenti, no, eccetera, quando si dice Hashem, Shem è nome, Hashem è il nome. Quando si dice il nome, si parla di Dio. Cosa noi diciamo nel Padre nostro? Sia santificato il tuo nome. È un modo per dire chi. E notate, no? E tra l'altro lo si dice anche dopo, gli è stato dato il nome. E il nome non è soltanto appunto una voce, per gli ebrei il nome dice la realtà personale, no? Il fatto di non poter pronunciare il nome di Dio, il tetragramma, quello che noi in maniera sbagliata diciamo Yahweh, non dovremmo dirlo, significa, c'è un senso molto forte sul fatto che il tetragramma non va pronunciato, che vale anche per noi cristiani, cioè il senso è che tu su Dio non metti mano. Su Dio non puoi prendere. E fra l'altro, educarti a farlo, a non farlo con Dio, ti deve aiutare a non farlo con qualunque altra persona. L'altro non è mai un oggetto che tu puoi prendere. E allora loro appunto non pronunciano il tetragramma, di fatto è anche impronunciabile perché non si sa come si pronunciava, con buona pace dei testimoni di Geova, ma scientificamente, loro non lo accetteranno mai, vabbè, ma scientificamente nessuno sa come si vocalizza il tetragramma, perché il tetragramma sono quattro, direte la conferma da parte di Dio, sono quattro consonanti che solo il sommo sacerdote, quando entrava nel giorno di Yom Kippur nel Santo dei Santi, sapeva come si vocalizzava e pronunciava il nome santissimo di Dio. Quando finisce il Tempio e finisce anche il sommo sacerdozio, non si sa più. Nessuno, ci sono delle ipotesi, delle interpretazioni, ma non si sa esattamente come si pronunciano, no? Quelle quattro consonanti. Quindi anche per un motivo scientifico non si sa. Ma il motivo invece più profondo, spirituale, esistenziale, è che tu non puoi mettere mano su Dio. E allora gli diede una realtà che è al di sopra di ogni realtà, perché nel nome di Gesù, nel nome che ha ricevuto, si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Il piegarsi del ginocchio era quello che anche noi facciamo quando entriamo per esempio in chiesa, no, ci inginocchiamo, in qualche modo è un'usanza per riconoscere, come dire, la presenza, no, la presenza di Dio, la presenza, è un rendere omaggio, non è un gesto di sottomissione o negativo, è una riverenza, no? E allora, come dire, per rendere omaggio, ringraziare, no, colui che si è fatto ultimo tra di noi, e ogni lingua confessi che Gesù, che il Signore è Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Attenzione, ogni lingua confessi che il Signore è Gesù Cristo. Cioè, quel Signore, quella Adonai, che è appunto il Dio che ha creato nella fede ebraico-cristiana il cielo e la terra, che ha aperto il mare, dice tutto di sé in quel Gesù crocifisso. E in quel Gesù che ha annardato l'amore del Padre condividendo tutto quello che aveva e non ritenendo una preda quello che aveva, ma svuotando pienamente. Pensate, a proposito di questo, si riflette anche sulla povertà di Gesù, dal punto di vista storico, che quando si dice la povertà di Gesù, Gesù era povero. E dal punto di vista storico, l'idea che si ha è che Gesù non apparteneva ai miseri della terra, nel senso che Gesù apparteneva a una classe sociale medio-bassa. Il mestiere che aveva imparato da Giuseppe era quello del carpentiere. E gli artigiani, anche in tempo di crisi, con un mestiere un po' cambio. E tra l'altro anche il gruppo di Gesù, è quello che sappiamo, aveva una cassa. Il cassiere è finito male, ma aveva una cassa. E tra l'altro nel Vangelo di Luca, al capitolo 8, si dice che c'erano delle donne che lo seguivano e alcune lo aiutavano con i loro beni. C'era persino una donna importante che era Maria Salomè, adesso non mi ricordo, comunque era la moglie di Cusa, amministratore di Erode, in cui un pezzo grosso, che lo sostenevano con tempo. Allora, che cosa è stata la povertà di Gesù, per quello che cogliamo dai Vangeli? Non tanto del vissuto miseramente, ma che tutto quello che era e tutto quello che aveva lo ha condiviso. Quindi non c'è una ideale tauperismo. E anche negli Atti degli Apostoli il problema non è tanto essere poveri, eccetera. Il problema è che nessuno tra di noi sia nel bisogno. Per cui hai di più, hai di meno, se vedi un tuo fratello o una tua sorella nel bisogno, spezza il tuo pane. Perché per concludere questa cosa, come sappiamo, anche nella parabola che Gesù racconta del ricco Epulone, il problema non è che quest'uomo era ricco. Il problema era che lui, a quel povero Lazzaro, non lo vedeva proprio. Quello è lui. Chiudere gli occhi sul bisogno del tuo fratello e della tua sorella. Quindi, miei amati, come sempre siete stati obbedienti, non solo in mia presenza, obbedienti sempre nel senso di persone che ascoltano, si pongono sotto la parola che ascoltano, parola di Dio. Ma molto più ora in mia assenza, adoperatevi con timore e tremore alla vostra salvezza, perché è Dio che opera in voi il volere e il fare secondo la sua benevolenza. Vedete, no? Con timore e tremore, cioè non con paura, no? Ma con quella cura e responsabilità di avere qualcosa di importante, no? Tra le mani. Che cosa? La nostra vita. E che cosa vogliamo fare? Quindi in qualche modo tutto quello che sta continuando a dire Paolo, no? Cioè di cercare di viverla secondo il pensiero di Cristo, da cittadini del Vangelo, per la nostra vita, per la nostra salvezza. Vedete, fatelo sapendo che poi è Dio che opera in voi. È bello questo, no? Cioè il fatto che Paolo dice fatelo, poi c'è Dio che opera. Gli orientali cristiani parlano della salvezza come un'opera sinergica, cioè la sinergia, cioè l'unione delle energie. Dio con noi, non Dio senza Dio, ma Dio con noi. Fate tutto, dice, senza mormorazioni e senza discutere, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza macchia, in mezzo a una generazione corrotta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Attenzione, qui non sta dicendo Paolo, fate tutto senza discutere. No, ma è piuttosto la mormorazione, no? Che uno gli dice di fare una cosa, non la vuole fare, non ti dice nulla, no? Va da dietro, sì, però, eccetera, no? Voglio dire, una cosa è dire, non sono d'accordo, parliamo, no? Una cosa è la mormorazione, no? Tanto notate anche come suono anche la mormorazione, no? Sta proprio l'idea anche a livello di suono, qualcosa di un brusio di fondo, no? Quindi qualcosa che non viene fuori, perché no, il conflitto a volte aiuta, come sappiamo, non sempre, ma a volte poter faccia a faccia scontrarsi. E invece la mormorazione è quello che semplicemente lavora nel, no, da dietro e spacca. E allora dice appunto il vostro relazionarvi sia aperto, sincero, perché siate irreprensibili e integri. Una vita che sempre più non è doppia, spaccata. È l'integrità, l'altro in ebraico è l'idea della purezza. La purezza che nei nostri ambienti ecclesiali, una volta si parlava della purezza nell'ambito della sessualità, no? Soprattutto per voi donne, dovete tenere la purezza, eccetera, eccetera. Nella Bibbia la purezza è una cosa pura e una cosa integra. Una cosa impura è una cosa frammentata, spaccata. Quando ci sono persone spaccate, significa che sono persone che a volte sono doppie, triple, pensate, no? Persone che non affidabili, perché ti dicono una cosa, ma il loro cuore, la loro vita è da un'altra parte. Figli di Dio, senza macchia in mezzo a una generazione corrotta e perversa. Ci può sembrare una visione un po' tanto negativa. Tra l'altro questa frase la riprendeva Karl Barth, ricordate questo grande teologo protestante che diceva appunto di essere cristiani, di camminare in mezzo a una generazione perversa. Lui viveva sotto il nazismo. C'erano anche dei motivi, no? Ma di là appunto della, no, di vedere dipingere tutto nero, per cioè è la consapevolezza e quel discernimento che poi Paolo dirà in altre parti della lettera, no? Di considerare tutto e tenere ciò che vuole e respingere. Quindi uno sguardo realista che sa che c'è del bene e c'è del male. Voi che portate la parola di vita sarà il mio vanto nel giorno di Cristo. La prova che non avrò corso in vano, ne avrò penato in vano, ma che anche se devo essere sparso in libagione sul sacrificio e servizio della vostra fede, me ne rallegro, e me ne rallegro con voi tutti. Anche voi allo stesso modo rallegrati e rallegrati di voi. Vedete, c'è sempre poi questa visione che sappiamo, cioè questa possibilità che Paolo possa essere ucciso in carcere, cosa che non avverrà, lui ne è cosciente, e allora dice, no, se anche allo stesso tempo poi il mio sangue è sparso, se questo è, vedete, in libagione sul sacrificio, no? Come una liturgia. Cioè la sua vicenda vissuta da cristiano è una liturgia, come qualcosa offerto sul sacrificio. E bello, perché allora poter pensare che anche le nostre fatiche quotidiane, se vissute con Cristo, sono una liturgia, che sono in comunione con quella che poi la domenica facciamo tutti insieme. È l'unica liturgia che qui poi celebriamo, ma che poi continua. E allora tutto questo apre alla gioia. Ecco, mi fermo qui. E la prossima volta finiremo, vedete, questa è la parte poi finale degli ultimi versetti del capitolo 2 e cominceremo già anche qui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Buona serata e anche a tutti gli amici di Zoom, buona serata.